Başlar.
E qualcuno si starà chiedendo perché abbiamo aperto così la nostra apertura musicale di oggi, che è il 20 di luglio, ed è perché giustamente questo era una scena del Mefistofele di Boito, la voce era quella di Renata Tebaldi, ma il personaggio era quello di Margherita, perché finalmente è tornata a trovarci una mattina, domenica mattina con noi. Ciao Margherita.
Buongiorno, ma in effetti io ero la prima a chiedermi ma perché parte con questo ascolto subito bello tragico, non ci ero arrivata minimamente.
Ti cerca di darti
buongiorno
un simpatico benvenuto.
Grazie.
Ciao. Allora, quindi noi siamo Carlo Centemeri e Margherita Colombo questa mattina per darvi il buongiorno con l'apertura musicale di oggi, come sempre per i vostri SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013, oppure le mail a diretta@popolarenetwork.it. Allora, stamattina una bellissima mattina che cominciava con un bel cielo azzurro e tante nuvolette rosa messe qua e là, quindi dobbiamo sperare che sia una bella giornata per tutti. Non so voi che cosa farete e che musica ascolterete durante la giornata di oggi, ma vi invitiamo a scrivercelo ai nostri numeri che tanto conoscete benissimo, ma che vi ho tra l'altro anche dato un momento fa. Allora, cominciamo un po' a vedere un po' anche che cosa è successo in giro per il mondo. Ecco, se poi non mi metto ad abbassare i cursori sbagliati viene anche meglio, ma vabbè, sono giornate in cui, come avete visto, sono anche abbastanza spesso qua in radio, quindi gli orari vanno, vengono, si cerca di fare i repertori giusti per l'orario corretto, ma fa niente. Allora, primo ascolto della mattina, giusto per partire, lo facciamo purtroppo per commemorare una scomparsa avvenuta pochissimi giorni fa, che è quella di un direttore d'orchestra storico come il Sir Roger Norrington, probabilmente uno dei più importanti esponenti della esecuzione su strumenti originali della scena inglese, un po' quindi insieme a Hogwood, insieme a Gardiner, P. Pinnock, eccetera, eccetera, eccetera. Norrington, tra l'altro, persona che 30 anni fa si era già trovato con una gravissima malattia, da cui poi era guarito trovandosi in una situazione di forza e di bravura ancora migliore, e che ha registrato fino a pochissimo tempo fa. Un musicista sicuramente molto interessante, e tra l'altro, proprio per ricordarlo, ci sentiamo un finale di un concerto per violino orchestra, del quinto concerto per violino orchestra di Mozart, nella registrazione uscita poco tempo fa con invece una nostra amica e concittadina, che è Francesca Dego, che, vabbè, se è all'ascolto prendiamo l'occasione per salutare. E comunque, appunto, questo ascolto un po' alla memoria del Sir Roger Norrington, col finale del quinto concerto di Mozart. Thank you. Il finale dell'ultimo dei 5 concerti di Wolfgang Amadeus Mozart per violino e orchestra, il K219, che viene ogni tanto chiamato turco proprio per queste divertenti turcherie che ci sono nell'ultimo movimento e che abbiamo ascoltato questa mattina proprio per ricordare Sir Roger Norrington, che è scomparso da poco. Questa è la registrazione che appunto Norrington aveva registrato con Francesca Dego non più di qualche anno fa, cioè tutto l'integrale dei concerti su 2 CD. Della Chandos, e sentire un po' questi turchi che vanno avanti e indietro in Mozart ogni tanto è sempre una cosetta divertente, no?
Sì, infatti stavo giusto cercando bene le date di composizione, perché tra Ratto del Serraglio, qualcosa anche nella Linz, che insomma qualche citazioncina di turcheria è sempre gradita in Mozart.
Sì, esatto.
Sempre divertente.
È sempre divertente, infatti. Adesso, tra l'altro, visto che eravamo in tema di violini, una cosetta che ho recuperato da un LP che non mi ricordavo di avere, perché ogni tanto capita anche questo, però diciamo che è un Bach che non vi aspettate. Così, vediamo un po' cosa ne dite di questo Bach, ovviamente rielaborato in carattere molto romantico, e vi anticipo che gli esecutori sono entrambi personaggi molto importanti. Vediamo se avete voglia di giocare un po' e di capire che cos'ha di particolare questo Bach che ascoltiamo. Non vi dico di lanciarvi sugli esecutori, perché vabbè, diventa un po' complesso, ma se avete voglia di lanciare delle ipotesi, fatelo. Ditemi un po' cosa comunque ne pensate di questo Bach così, così decisamente romanticizzato.
Thank you.
I primi due movimenti della sonata in Mi minore per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach, ma in una versione che, come avrete immaginato, è decisamente rielaborata, perché c'è infatti la manina santa di Ottorino Respighi. Ottorigo, ho detto, vabbè, comunque Ottorino Respighi, sì, per carità, ne ho bisogno io di un Ottorino, probabilmente, se, ma con una T sola. E appunto riorchestrata in questo stile molto più romantico, molto più da inizio Novecento, tra l'altro anche qui ben impreziosita. Ne parlavamo adesso con Margherita, da questa registrazione in cui si sentono gli archi molto avvolgenti, ma un po' in secondo piano.
Sì, da un clima quasi soffuso, di accompagnamento molto soft.
E poi si sente però il clavicembalo molto davanti, sì, per esempio, che è l'opposto di quello che sarebbe in realtà.
Sì, come se fosse un concerto a due con accompagnamento d'archi.
Di questi archi invisibili, sì, che sì, sparsi un po' intorno.
Molto affascinante. Beh, ma se vogliamo rimanere su un po' di clima romantico e sempre un
po' di
violino...
Fammi giusto dire una cosa, perché qui tra l'altro non abbiamo detto gli interpreti, che sono di riferimento, perché il violinista è un giovanissimo Gidon Kremer, il disco questo è del 76, ma soprattutto a dirigere l'orchestra accademica della Filarmonia di Leningrado c'era niente meno che un giovanissimo Maris Jansons.
Fantastico.
Il direttore che io ho sempre adorato.
Sì.
E spero.
Concordo.
Spero anche voi. Dicevi, scusami, ti ho interrotto.
No, volevo rimanere un po' su questo clima romantico, questo clima
violinistico.
Romantici. Allora io ti propongo la serenata dallo Schneemann, così ci rinfreschiamo anche un po',
oh,
il pupazzo,
sì,
di neve di,
sì,
Erich Korngold,
che bello,
è un autore che io amo tantissimo.
E non solo tu,
e
penso che anche i nostri ascoltatori amino molto,
sì, esatto,
Korngold.
Ormai, se hanno ascoltato un po' di nostre puntate, ormai lo conoscono, e se non lo conoscete, conoscetelo.
E
questa composizione...
Non lo conoscete, conoscetelo.
Conoscetelo.
Sono i nostri slogan del mattino.
Buongiorno anche,
buongiorno anche
a voi.
Non
abbiamo preso il caffè.
Ecco, e notare cosa saremo dopo il caffè, quindi siamo già belli carichi a pallettoni, ma vai così. Dai, quindi, serenata dallo Schneemann.
Schneemann, di... che ci terrei a dire, composta all'età di 11 anni, così tanto per buttare lì sempre...
Pensate
questi...
a cosa facevate voi a 11 anni. Io tanto penso a quello che facevo io a 11 anni
io.
E mi vergogno già per, esatto, i fatti miei. Ok, quindi Korngold componeva il pupazzo di neve. Io al massimo li facevo, i pupazzi di neve, a quell'età lì. Più o meno. Ma
bravo,
quelli di neve proprio. Cioè, vabbè, evitiamo di deprimerci da soli. Dai, serenata dallo Schneemann di Korngold, e poi dopo ci sentiamo per la seconda parte. E siamo tornati in diretta qui dagli studi di Radio Popolare, questa è sempre la nostra apertura classica della domenica mattina, siamo sempre Carlo Centemeri
e Margherita Colombo,
che è tornata ed è qua con noi finalmente stamattina, tra un tour e una montagna, così ogni tanto torna ancora a condurre con noi, ma adesso poi ci organizzeremo, e come sempre, tra l'altro in autunno ci sono anche tanti piani, tante idee eccetera, per cui saremo sempre più presenti, probabilmente ci sarà ulteriormente ancora più spazio per la musica classica, ma non stiamo ad anticiparvi nulla, tra poco verrà a scoprire tutto. Siamo un po' in trip con i violinisti stamattina, e quindi vorrei proporre anch'io un altro contributo sempre alla causa della letteratura violinistica, magari in questo caso non proprio conosciutissima. Vediamo un po' se questo concerto fa parte, o meglio questo finale di concerto, vi ricorda qualcosa o lo conoscete, perché ha avuto un suo periodo di fama abbastanza ampio, è stato nel repertorio di tanti violinisti importanti come Isaac Stern, in questo caso quello che ascoltiamo sarà Arthur Grumio, ve lo anticipo. Adesso forse ha conosciuto un po' meno fama, però ha avuto molti anni nei quali è stato molto eseguito. Di chi stiamo parlando? Ma aspettiamo di sentirlo da voi.
Thank you.
Il meraviglioso violino di Arthur Grumiaux, in questo caso con lui c'era Edo De Waard e l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, questo il finale del concerto per violino numero 22 in la minore di Giovanni Battista Viotto, e ovviamente teniamo a sottolineare che Marco l'aveva riconosciuto, e quindi ci fa sempre piacere avere ascoltatori straordinariamente attenti.
Grande, tra l'altro, Marco.
Grande Marco. Tra l'altro, ascoltando sto pezzo, ma se ne è accorta la Marghe, c'è un nesso molto importante con Un capriccio di Paganini.
Sì, ma proprio il tema iniziale, l'inciso è lo stesso del 24esimo capriccio, uno dei più famosi, il tema con variazioni.
Ma e anche la tonalità è la stessa.
La tonalità è la stessa, sappiamo che Paganini comunque, da grande violinista, è stato sempre ispirato da Viotti, quindi chissà se è una citazione, chissà se è un omaggio, questo non lo so.
E
però
questo no,
è innegabile, ma che sia lo stesso tema.
Pur conoscendo questo concetto d'altro da tempo, è la prima volta che me ne accorgo. Quindi, sono tutti quei grandi misteri della storia. Di Viotti si è parlato e sparlato purtroppo fin troppo recentemente per quella ipotesi che, vabbè, musicologicamente parlando è campata in aria, ma è piaciuta molto agli amanti di complottismi, quella secondo cui il tema della Marsigliese di Roger Delisle sarebbe stato preso da un tema e variazioni di Viotti, un qualcosa che probabilmente è servito soprattutto a promuovere chi ha tirato fuori questa idea un po' di tempo fa. La cosa musicologicamente parlando non ha senso, come è anche evidente vedendo quelle poche parti di manoscritto che è stato possibile vedere di questo pezzo, perché comunque si tratta di una composizione che, al di là che è tutto da dimostrare che sia di Viotti, ma con tutta probabilità è decisamente successiva, quindi questa citazione scritta a Parigi e tutto. Però diciamo che in un'epoca di complottismi e di nazionalismi, eccetera, per cui una cosa del genere che possa dire, ah, dobbiamo levare questa composizione che è stata attribuita a qualcun altro e soprattutto è opera di un italiano, quindi riprendiamoci ciò che è nostro, ci è stato usurpato, manco fosse la Gioconda, ha fatto probabilmente guadagnare molta pubblicità a chi l'ha ipotizzata. Ma se un po' qualcuno di voi segue il mondo così di questo ambito, vabbè, io me ne occupo da tanto tempo, per chi di voi mi segue, diciamo che nel giro di questi anni le ipotesi musicologicamente parlando molto fantasiose, ma sostenute da argomentazioni che sono tutto tranne che musicali, dalle questioni relative a Mozart, che in realtà non avrebbe mai scoperto nulla, ma in realtà avrebbe copiato tutto da tutti, dalle questioni relative a tanti altri compositori che ogni tanto saltano fuori, non so, i lavori fatti da Taboga su quel povero compositore di Lucchesi che una volta aveva fama di essere un decente, bravo artigiano che aveva lavorato in Europa, aveva conosciuto Beethoven e che poi è stato trasformato nel famoso ghostwriter di Mozart, Haydn, Beethoven, probabilmente gli ha sentito fischiettare anche qualcosa di Lucio Battisti e un paio di pezzi trap, perché lui aveva già pensato tutto, però la cattiva musicologia tedesca e nazista ha voluto portare avanti il genio mozartiano offuscando il vero genio italiano che c'era dietro tutto questo, e riprendiamoci ciò che è nostro e via. Quindi capite, la gente non ragiona solamente quando parla di scie chimiche o di terra piatta o di altri complottismi, ma purtroppo abbiamo gente che ragiona anche quando si parla di musica, il che sembra assurdo, ma purtroppo è così. E vabbè, amen. Quindi vabbè, anche il povero Viotti, no, è bello sì, il problema è che poi giustamente, dato che siamo in un periodo nel quale
si crede a tutto,
da un lato si crede a tutto, dall'altro purtroppo dobbiamo dare atto al fatto che per dire, noi siamo fortunati a lavorare per una emittente come Radio Popolare che dà tanto spazio alla musica classica come tanti altri, ma lo spazio alla musica classica sui media italiani è obiettivamente poco, quello nella scuola è altrettanto poco, e di conseguenza giustamente la possibilità per tutti di raggiungere un livello culturale sufficiente per poter distinguere la verità dalla falsità in questi tempi è difficile averla, e quindi a questo punto giustamente tanti possono credere alla storia più credibile. Poi chi è poi ovviamente più sensibile a discorsi più complottistici ovviamente poi ci casca con tutte le scarpe, come si dice, se non è vero è ben trovato, qui non è neanche ben trovato ma appare, diciamo, legato a uno storytelling abbastanza credibile. Purtroppo sono stati fin troppi i casi recentemente di bufale, veramente bufale enormi, che sono state un po' mandate in giro e purtroppo hanno anche attecchito secondo un qualcosa che appunto fosse più basato su valutazioni dal politico al revisionista, eccetera eccetera, e il povero Viotti, che comunque è autore molto molto importante e autore di tanta letteratura, comunque uno dei padri anche del mondo del quartetto, un compositore comunque che ha fatto tanto e che poi comunque nei suoi concerti per violino hanno comunque influenzato Beethoven, hanno influenzato tanta musica successiva. Ecco, diciamo che come al solito, piuttosto che lavorare in maniera seria per far conoscere la musica basandosi sul proporre la musica, spiegare la musica, si cerca un po' il fuoco d'artificio che ovviamente dà una visibilità più rapida in meno tempo. Comunque, per carità, meno male che abbiamo tanti dischi di Giovanni Battista Viotti, poi in questi anni ne sono stati poi pubblicati ulteriormente tanti, quindi non c'è, diciamo, difficoltà nel poter reperire musica di questo straordinario compositore, anzi assolutamente suggeriamo di andare ad approfondire la figura di questo magnifico violinista. E tra l'altro, visto che ci siamo lanciati tutti su cose belle, come si dice, belle importanti, eccetera, forse magari possiamo anche goderci un momento invece proprio di virtuosismo violento. In questo caso ce l'ha portata la Marghia stamattina una danza ungherese di Brahms. Voi probabilmente sapete che Brahms aveva avuto tutta la sua lunga collaborazione con Remeni, col quale aveva suonato in duo da lì aveva conosciuto molto della letteratura ungherese e probabilmente da lì vengono le danze ungheresi. Ma al di là di tutto, poi le danze ungheresi di Brahms, che in pratica non hanno neppure un numero d'opera, ma sono tra le sue cose più famose, quindi questo è un po' una contraddizione. C'è la versione ovviamente pianistica per pianoforte a quattro mani, la versione rifatta da Brahms per pianoforte per un solista solo, ci sono le versioni che sono poi state orchestrate da vari personaggi, tra cui Dvorak, eccetera, eccetera, ma ne esiste anche una versione ritoccata dal grande amico, nemico, poi di nuovo amico, poi di nuovo nemico di Brahms, cioè Joseph Joachim, personaggio enorme del mondo violinistico, e per la Orfeo c'era stata una registrazione fatta tempo fa del concerto per violino e orchestra, ma si erano anche aggiunte alcune delle danze ungheresi di Brahms ritoccate da Joachim, che giustamente diceva: ma perché devo limitarmi a fare una cosetta così facile?
Sì, che praticamente decide di aggiungere elementi invece che toglierli, sia al pianoforte di accompagnamento, sia ovviamente al violino, aggiunge ottave.
Vuoi mica che il pianista si annoi, scusami.
Il pianista non si annoia, lo dico per esperienza, smanazza in libertà felice, mentre il violinista ovviamente si diverte.
Anche lui, acqua santa, segno della croce, ci vediamo alla fine.
Sì.
Sentite un po' che cosa viene fuori da Joachim, che decide che Brahms, così come l'aveva scritto, era un po' troppo facilino.
Thank you.
E questa interessantissima revisione di Joachim della prima danza ungherese di Johannes Brahms, e come avete sentito, cioè, aggiungere virtuosismo a Brahms bisogna impegnarsi, ma ci si può riuscire come in questo caso. Ma a proposito proprio del fatto che si parlava di Brahms, e avevo giusto sotto mano, l'avevo messo qui prima, poi mi ero dimenticato di farlo, di metterlo in scalette, però in realtà questa idea di Margherita mi ha riportato proprio in mente questa cosa. E parlando proprio del Brahms giovane, ne abbiamo parlato prima, una cosa che si conosce molto poco di Brahms sono le sue tre sonate per pianoforte, prima, seconda e terza, che fanno parte dei primi cinque numeri d'opus. Un po' un Brahms che viene considerato ancora abbastanza acerbo, è il Brahms che non si è ancora presentato agli Schumann e non ha ancora subito appunto la cura Schumann, che poi lo porterà in un certo senso a tutta la maturità successiva, né, se vogliamo, un rapporto col pianoforte che non sia legato, diciamo, al suo personale virtuosismo, pur essendo già un compositore capace di forme straordinarie. E appunto stamattina, mentre stavo frugando per CD all'alba, dicendo ma cosa potremmo portare di interessante, mi è ritornato in mente l'integrale delle sonate per pianoforte che registrò ormai parecchi anni fa Anatol Ugorsky, pianista scomparso qualche anno fa, purtroppo che ha avuto troppo poco tempo per farsi conoscere sulle scene occidentali, perché ha avuto una storia molto complicata. Pianista russo che, anche e soprattutto per il suo amore per un certo tipo di musica d'avanguardia, fu pesantemente condannato dal regime sovietico alla fine degli anni 70 e praticamente si trovò per parecchi anni confinato a suonare in centri di periferia, ma senza avere possibilità di avere una reale carriera concertistica in giro per il mondo, carriera concertistica che poté avere successivamente. Antonici, il nome di musicista Giovanni Battista Viotti, quello che abbiamo ascoltato prima. Scusatemi, intanto leggo i messaggi e rispondo. Torniamo a noi. Allora, Ugorsky ebbe una carriera poi successivamente molto buona grazie a un contratto con Deutsche Grammophon che gli fece fare diversi dischi, tra cui questo, e a bei rapporti con diverse società concertistiche europee. A Milano fu il compianto Antonio Mormone a prenderlo sotto la sua ala protettrice e farlo esibire spessissimo da noi. Io ricordo alcuni suoi concerti davvero straordinari. Ma appunto parlavamo di Johannes Brahms, questo è lo scherzo che sta proprio nella posizione centrale della sonata numero 3 di Brahms, che è insolitamente in 5 movimenti. Ecco, per dire come Brahms comunque a virtuosismo da giovane non scherzava, sentitevi un po' questo scherzo qua meraviglioso. Lo scherzo, il movimento centrale della terza sonata di Johannes Brahms, questa è l'esecuzione secondo me formidabile di Anatol Ugorsky. E fra qualche secondo ce ne andiamo un attimino in pausa, ma questo giusto per il tempo di un consiglio per gli acquisti di una trentina di secondi, non più né meno, e poi ci risentiamo con il finale e la terza parte di questa mattina dell'apertura musicale. Restate con noi. Ritorniamo in diretta dagli studi di Radio Popolare, terza parte dell'apertura classica di questa mattina, questo 20 luglio del 2025, giornata che magari spero che qualcuno di voi passerà a bordo spiaggia, anzi magari qualcuno di voi ci sta già ascoltando dall'essere su qualche lido, su qualche riviera o comunque con l'idea di partire con pinne, fucile ed occhiali nel giro magari di un'oretta o due, e proprio per questo siamo andati a recuperare, anzi è andata a recuperare, perché il merito ovviamente è tutto dell'ottima Margherita Quaccanto, una suite che tra l'altro si chiama La Mer, quindi Il Mare, ma scritto parecchio tempo prima della omonima suite di Debussy. E in questo caso stiamo parlando di Victorin de Jonsière come compositore, e voi dite, e vabbè, andate sempre a recuperare gente che conoscete solo voi. No, aggiungo, in questo caso non lo conosciamo neanche noi, perché noi siamo oltre e non ci bastava proporvi cose. Cioè, noi non è che vogliamo venire qua e bullarci e dire, ah, noi non lo conosciamo e voi no. Non è questa l'idea. A noi piace scoprire la musica con voi, e quindi in questo caso è un compositore del quale io ho scoperto l'esistenza questa mattina.
E ma... io ieri pomeriggio.
Perfetto, però vedete che ne sa già più di me. Ecco, però appunto, dato che anche per noi proprio è una scoperta nuova, scriveteci, diteci che cosa ne pensate di questo brano che praticamente stiamo un po' capendo anche noi con voi, stiamo cominciando a entrarci dentro, quindi facciamo proprio questa idea collettiva. SMS, Telegram o WhatsApp 331 6214013, mail diretta @popolarenetwork.it. adesso vi raccontiamo ancora due cosette, ma appunto diteci che cosa ne pensate di questa opera di Victorin de Jonsière. Marghe,
sì,
introducici.
Ma introduco ben poco, perché appunto l'ho trovata per purissimo caso cercando delle composizioni ispirate al mare, e mi sono imbattuta in questo Victorin de, io penso si dica Jonsière, poi vediamo, e che comunque non
io parlo milanese, non francese, quindi
neanche io, tranquillo, io parlo
mi perdonino i francesi all'ascolto.
Pseudonimo di Félix Rossignol, parigino, seconda metà dell'Ottocento, e questa composizione è un'ode sinfonica in quattro parti: la calma, la contemplazione, la tempesta e l'epilogo, per voce di mezzo soprano e orchestra. L'orchestrazione secondo me è molto interessante, veramente ricca, e tra l'altro vengono usati anche degli strumenti come la tuba contrabbassa, che è rarissimo.
Bella la tuba contrabbassa.
È rarissimo vedere utilizzati in un'orchestra sinfonica.
Tubisti all'ascolto, sentite che c'è il ritorno. Non siete felici per la presenza della tuba contrabbassa?
Vedono l'ora, vai.
Sì, infatti. Va bene, ragazzi, secondo movimento da La Mer di Victorin de Jonsière. Ascoltate e scriveteci le vostre impressioni.
Thank you.
Il secondo movimento è la contemplazione tratto da La Mer e appunto questa composizione di Victor Hand e Jonsier e appunto mandateci le vostre impressioni su questo pezzo perché è davvero, noi l'abbiamo trovato davvero particolare, ovviamente era tutto il fuori onda per cui si è scatenata un sacco di discussione qua dentro come sempre. Parentesi, informazioni di servizio perché ce l'ha chiesto Michele che era lontano, il pianista che abbiamo ascoltato prima, abbiamo anche parlato appunto di regimi eccetera eccetera, era Anatol Ugorsky. Poi, ma appunto di regimi è possibile che dobbiamo tornare a parlare viste anche le notizie sui giornali di questo periodo, ma torniamo appunto a chiudere l'argomento a parlare di Victor Hand e Jonsier.
Sì, io ho trovato questa composizione molto affascinante, molto interessante, all'inizio un po' descrittiva, no? Con questo corno che richiama un po' il appunto i suoni della natura, le risposte degli altri fiati e poi l'ingresso del coro a sorpresa e della voce di mezzo soprano che stavo sbirciando in partitura, ecco, proprio no, ora.
Esatto, nota il messaggio di Matteo che è arrivato,
vedo,
adesso.
Aspetta.
E dice c'è qualcosa di
c'è
verdiano.
C'è qualcosa di verdiano. Grande Matteo, adesso ci arrivo. No, mi è piaciuta appunto la voce di mezzo soprano chiamata La voce del mare, quindi questo personaggio molto evocativo. E anch'io, Matteo, ho trovato il qualcosa di verdiano, secondo me, erano quelle scalette cromatiche all'inizio che probabilmente hai riconosciuto come il coro fuori scena del Rigoletto del terzo atto. Dimmi se abbiamo avuto la stessa sensazione.
Perché sì, davvero c'era qualcosa di verdiano e tra l'altro c'è tanto di tedesco. Adesso, guardando un po' sulla biografia, appunto la nostra fida Margherita ha trovato un dettaglio. Io stavo notando che si sentiva dentro qualcosa che comunque richiama il tardo Schumann, richiama Brahms e si lega un po' a una compositrice di cui abbiamo parlato molto spesso, che è un'altra francese ma con una forte imprinting tedesco, specie quando scrive sinfonico, che lui Sfarrenke, però appunto tu mi dicevi che anche nella sua formazione.
No, leggendo appunto della sua formazione, lui ha studiato al Conservatorio di Parigi, ma lo ha lasciato in disaccordo con i suoi docenti dopo aver ascoltato delle composizioni e dei concerti di Richard Wagner, quindi probabilmente si è spostato più sull'asse tedesco.
Sì, davvero, quindi uscire. Infatti Matteo dice esattamente la stessa. Quindi...
Sì, no, ma era proprio telefonato. Poi magari non era una citazione, anzi probabilmente no, però...
Ma chi lo sa, cioè sai...
Quel tipo di scale cromatiche che vengono utilizzate per richiamare il vento, magari il vento un po' nascosto, cioè in Verdi ha una componente anche drammatica, tragica, qui secondo me non c'era quel tipo di aspetto, ma più un vento magari che soffia nelle grotte.
Sul mare.
Sul mare, sì, c'era qualcosa di inquietudine. Vabbè, insomma,
però divertente perché comunque anche rispetto per esempio al un ascoltatore ci dice che è favoloso tra virgolette, giustamente sì, è favoloso nel senso che è una fiaba, nel senso che è un è fantastico, nel senso che è una narrazione, è una narrazione la fiaba proprio, cioè, la fiaba comunque è un
sì.
Topos romantico.
Ma guarda caso fuori onda mi citavi Berlioz mentre
ascoltavamo. Sì, tra l'altro,
quindi,
prima
sì.
Parlavamo dell'ultimo Bizet, di un Berlioz quando non vuol fare troppo lo strano, cioè c'è, non so, c'è tutto un mondo secondo me di musica che dovremmo probabilmente conoscere.
Ma
tutti
sì.
Molto di più.
Allora è sempre molto interessante anche accorgersi di quanti compositori ignoriamo completamente, cioè, tutto sommato di musica ne maciniamo parecchia, Carlo.
Sì, sì.
Eppure non ci è mai capitato neanche sotto gli occhi il nome di questo compositore e leggendo qua e là, sì, non ha scritto un numero esagerato di lavori, però insomma... La sua parte l'ha fatta nella storia della musica.
Sì, sì, davvero. Diciamo che quello che io sto vedendo è che, allora, ci sono parecchie etichette, in particolare in centro Europa, anche molto piccole, che si stanno dando a produzioni davvero straordinarie. Noi su questo, come Italia, siamo abbastanza provinciali, perché da una parte, praticamente non abbiamo più distribuzione discografica, quindi questa musica non arriva. Io, quando mi capita di girare un po' per la metà dell'Europa, mi infilo nei pochi negozi di dischi rimanenti, ma ascolto soprattutto molto le emittenti di musica classica e ogni volta... Cioè, uno anche abituato a ascoltare le radio di musica classica e a sentire, diciamo, non dico di più, però diciamo un 50% di musica che più o meno conosco sulla radio italiana mi capita abbastanza regolarmente. Quando giro per le radio tedesche io posso passare intere ore ascoltando brani di cui non ho mai sentito nulla e cui magari alla fine sul disannuncio sento che è un autore che magari ho sentito nominare, varie volte mi capita spesso di sentire autori che non ho mai sentito nominare. E ora non lo dico per assolutamente, non dico di conoscere tutto, però musica, diciamo, tra l'atto esecutivo, quello di ricerca e quello della radio, ne ho macinata penso abbastanza, e appunto quando giro nei paesi europei mi capita questa cosa, ecco, anche perché recentemente vedo che le etichette, in particolare piccole, che stanno lavorando sulla registrazione di tanta musica di autori che finora non hanno trovato spazio nel disco, quindi separiamo, non sono autori dimenticati, non sono autori negletti, non sono autori che sono stati messi da parte perché erano bianchi, perché erano neri, perché erano gialli, per il patriarcato, perché bevevano il caffè d'orzo, perché bevevano la birra senza alcol, perché c'è qualche complottismo. Ecco, semplicemente da che è cominciata l'era del disco e sono state registrate certe musiche. Alcune musiche hanno avuto successo, sono state registrate tante volte, alcune musiche semplicemente non sono ancora state registrate e qualcuno prima o poi lo deve fare. E in questo momento, dato che appunto un certo tipo di discografia ci ha ormai ossessionato con fin troppe registrazioni delle stesse cose legate a certi autori, alcune etichette hanno cominciato a ragionare seriamente sull'andare a registrare tanta musica che non si conosceva. La questione è che tutte queste produzioni, ce ne sono veramente di bellissime, in Italia non ci arrivano perché nessuno le distribuisce, perché ormai non le si trova in vendita neanche sul famoso portale di Jeff Bezos, non diciamo il nome che non facciamo pubblicità, i negozi di dischi sono tutti morti e quindi la questione è noi stessi come facciamo a essere informati delle novità. Io infatti mi sto iscrivendo a sempre più newsletter di vari distributori europei e tutto, e anche un po' per parlarne a voi sto cercando di stare un po' attento a nuove cose, perché vabbè, interessano a me in primis, ma ovviamente mi interessa poter venire da voi e a raccontarvi musica che ancora non si conoscono. Tra l'altro Gerardo ci scrive: una narrazione di favola resa per me molto bene, emozionante. Questo, sì, tornando appunto
d'accordo
a Victor and Ion Sierre. Quindi adesso diciamo che ci lavoreremo poi su ancora sempre di più nei prossimi mesi, ma io adesso ho proprio aperto un filone in questa direzione perché mi rendo conto che se ci fermiamo solamente alla musica che viene distribuita o comunque messa in giro in Italia, ci perdiamo una grossissima fetta di produzione discografica che viene realizzata in Europa, che ci sta dimostrando tra l'altro che la produzione discografica classica non è per niente morta, che è uno storytelling che si sente dire molto molto spesso, anzi continuano a nascere etichette, continuano a fare produzioni una più interessante dell'altra, e io purtroppo sono molto preoccupato da questa deriva che sta prendendo il nostro paese, che è molto museale, si ascoltano sempre le stesse cose, si fa quello, è un po' una macchina fatta uguale per tutti, su poche cose si conoscono quelle, si fanno quelle, e questo è un problema perché la cultura è fatta di conoscenza, ovviamente è fatta di solide basi per poter intendere quello che c'è, ma non è fatta semplicemente di frequentare alcune cose, cioè ascoltare 4-5 le 4-5 o 50 cose famose di musica classica in pratica non vuol dire conoscere questo mondo che è fatto di tanti 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 altri compositori. Scusate il pippone così mattutino, ma,
no, ma
mi infervoro.
Sei proprio appassionato, si vede.
Mi infervoro,
sì,
mi infervoro.
Siamo con te, Carlo.
E non ho ancora preso il caffè, tra l'altro.
Mamma mia.
Allora, ragazzi, in realtà ci stiamo avviando alla fine di questa mattina, perché ci mancano 10 minuti, che però vedremo di spendere bene nei nostri ascolti. Innanzitutto, noi vi ricordiamo tra l'altro che quando volete fare quattro chiacchiere di musica con noi ci trovate sui nostri profili social, che nel mio caso si chiamano semplicemente Carlo Centemeri su Facebook e su Instagram, quindi se volete seguitemi, chiedetemi l'amicizia, followatemi, fate quello che volete voi, io sono sempre contento di sentirvi. Invece Margherita, tu sei Margherita Colombo, direttrice d'orchestra.
Direttrice d'orchestra su Facebook, oppure Margherita Colombo Conductor su Instagram.
E quindi seguiteci, che appunto se ci sono idee da scambiare, cose di cui parlare, noi siamo sempre contenti di sentirvi anche durante la settimana. Piccola segnalazione per quelli di voi che sono nella zona del Pavese: oggi pomeriggio si conclude la rassegna dei concerti Musica San Dionigi a Vigevano, alle 4 ancora un concerto gratuito che però non si svolge a San Dionigi appunto, ma nella chiesa di Santa Maria del Popolo, sempre nel centro di Vigevano. Oggi un programma molto interessante perché è tutto slavo, dagli interpreti ai compositori eseguiti. gli interpreti, un bel gruppo ampio, con un bel gruppo ampio di un sestetto nella fattispecie, tutto fatto di musicisti ucraini, parte di loro che abitano in Italia già da molti anni, anche da molti decenni, altri che invece abitano in altre parti d'Europa, e questa formazione, questo quartetto allargato a sestetto ci porterà poi a ascoltare il sestetto di Dvorak, e una cosa invece particolare di un musicista ucraino che non si ascolta molto spesso, cioè il sestetto, uno dei sestetti per archi di Reinhold Glier, compositore gustosissimo che ci è capitato spesso di ascoltare anche qui in radio stamattina. Quindi se siete in giro se siete in giro oggi pomeriggio dalle parti di Vigevano, appunto Santa Maria del Popolo alle 16, io tra l'altro ci sarò anch'io, quindi se passate da quelle parti vi saluto molto volentieri, io sono lì come parte organizzativa, come forza lavoro. Vi ricordo inoltre altre due cosette, cioè che stamattina 10.35 appuntamento con Claudio Ricordi per la versione estiva di Ricordi d'Archivio, questo perché dopo di noi va in onda Itaca, prima con la rassegna stampa e poi con Itaca vera e propria, e poi successivamente appunto Claudio Ricordi con Ricordi d'Archivio, che oggi è dedicato a una recente pubblicazione dedicata a Mina, con cui si chiacchiererà appunto, Claudio appunto chiacchiererà con Tomatis, autore del libro, e Luca Formenton, editore del medesimo. E ultimissima cosa che vi dico, poi vi prometto che non dico più niente, è oggi pomeriggio invece alle 16.30 il nostro appuntamento con questo approccio un po' musicologico alla storia delle classifiche degli anni passati, perché va in onda La bella canzone di una volta, scritto da me e condotto da me con Emiliano Longo, e in cui andiamo a spasso per le classifiche dei decenni passati per andare a vedere se i tormentoni di una volta erano davvero migliori dei tormentoni di quest'anno. Con oggi siamo alla terza puntata, si andrà avanti fino a settembre, e appunto un po' un tuffo nostalgico, un po' un momento per conoscere alcune cosette. Oggi pomeriggio appunto alle 16.30. E con che cosa concludiamo questa mattina? Ma io avrei un suggerimento, così, perché ci possiamo ancora lanciare, perché sapete che ci piace andare a trovare le cose sempre poco conosciute. Questo che ascoltiamo, almeno la prima parte, è un concerto per pianoforte e orchestra che ebbe una fama gigantesca in Germania durante l'Ottocento, ma ebbe la gran sfortuna di uscire solamente pochi mesi o circa un anno prima del primo concerto di Brahms, che quando arrivò ovviamente si prese tutta la scena. Questo ovviamente non vuol dire che questo concerto sia brutto, ma purtroppo poi da allora si è perso. Stiamo parlando di Karl Reinecke, questo è il suo primo concerto, l'opera 72 in fa diesis minori, viene dall'integrale che incise Klaus Helwig con la bacchetta di Alan Francis per la CPO alcuni anni fa, e Reinecke è un altro di quei compositori che andrebbe tantissimo riscoperto. Maestro, penso che sia d'accordo con me.
Sono sempre d'accordo con lei, maestro.
Ma che bellezza. Maestro sarà lei, scusi. Io no. Io sono un ignorantaccio, tu sei il maestro, oh per favore, santa pace. Il maestro è Margherita, capisci?
Maestro è Margherita, la maestra è Margherita, io sono per il femminile, la
assolutamente.
Maestra
ma così non funziona col libro, non...
Fa niente.
Lo diciamo a Bulgakov di cambiare. Ragazzi, è stato bellissimo essere con voi questa mattina, noi ci lasciamo l'ultimo ascolto, poi il GR e poi appunto Itaca con la rassegna stampa e poi la trasmissione, Ricordi l'archivio e tutto il resto del palinsesto di Radio Popolare. E per i mattinieri tra voi, da domani mattina purtroppo io affliggerò le vostre mattinate, perché le aperture musicali delle 6 del mattino per tutta la settimana saranno affidate a me, quindi ci sentiremo tanto tanto tanto, fin troppo. Karl Reinecke, il primo movimento del primo concerto per pianoforte e orchestra per voi in questa bellissima mattina di luglio. Buona giornata a tutti.
Buona domenica.